gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti da Michela Daghini. Oggi incontriamo una scrittrice, è una giornalista, viaggiatrice, narratrice che ama frequentare i territori anche difficili del mondo e dell'anima, sa intrecciare l'intimo e il politico con uno sguardo sempre curioso, sempre interessato, sempre attento agli altri, ha attraversato la televisione, la radio, la scrittura e la vita con uno stile inconfondibile, con ironia, senza paura di mostrarsi vulnerabile e trasformando le ferite in pensiero da condividere. Oggi ha 64 anni, vive a Milano in una casa piena di libri con Obama, il gattone di 17 anni. Ha attraversato la malattia, un divorzio, la fine di un'epoca televisiva e ne ha fatto materia viva per pensare, per scrivere e per vivere. La nostra ospite è Daria Bignardi, che adesso ha scelto di raccontare la solitudine in un nuovo libro, Nostra solitudine, un sentire che diventa lente per leggere il mondo, spazio per elaborare traumi, ma anche luogo di libertà e di consapevolezza. Viaggia nei luoghi feriti del mondo, dall'Uganda alla Cisgiordania, dall'Ucraina al Vietnam, per incontrare chi vive l'isolamento più estremo e poi torna a scrivere. Non si limita a osservare, si immerge, incontra prigionieri palestinesi, volontari nei villaggi sotto assedio e si ritrova anche a dialogare con diversi animali, scambia sguardi e pensieri con alcuni cani, con un gorilla e un pappagallo, per poi tornare a raccontare, indagando anche la propria fragilità e cercando sempre nuove vie di rinascita profonda. E allora benvenuta Daria Bignardi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
C'è spazio per la solitudine in una città come Milano per una persona come te?
Ma c'è spazio per la solitudine dappertutto. Non so quanto abbia a che fare col luogo dove siamo, anche se naturalmente è meno facile sentirsi soli, ad esempio in mezzo alla natura, che in una città. Però, ma sai, io scrivendo questo libro, Nostra solitudine, mi sono resa conto che la solitudine è anche una percezione, veramente dipende anche molto dal nostro sguardo sul mondo, quindi ha molto a che fare con noi e col mondo, perché ci sono tante cose che contribuiscono a farci sentire soli ed esserne consapevoli può dare una grossa mano a sentirsi invece connessi agli altri.
E abbiamo imparato a conoscerti anche, forse soprattutto attraverso naturalmente i tuoi libri, dove hai scelto anche di esporti in prima persona. Partendo da te stessa hai raccontato dimensioni intime, universali, il lutto, la perdita, la malattia, l'ansia, la solitudine, adesso in modo più approfondito, e anche i traumi. È sempre però, infatti, un partire da sé per uno sguardo sul mondo, questa è una costante, un interrogarsi, ma anche condividere con i lettori, perché condividi davvero molto, aspetti anche molto personali. Che significato ha la condivisione per te?
Beh, praticamente tutto. anche e soprattutto quando si scrive. Agnès Varda diceva che un'opera è fatta di tre momenti. L'ispirazione, quando ti viene l'idea e dici ah, voglio scrivere, lei lo diceva rispetto ai film, insomma voglio parlare di questo. La creazione, che è il momento del lavoro, di quanto concretamente si lavora alla realizzazione di quest'opera, e poi la condivisione. Cioè la condivisione per me fa parte dell'opera. Cioè il lettore, la lettrice che leggono e sentono, pensano, condividono, sono parte dell'opera, perché ogni sguardo poi è differente, c'è sempre un momento diverso nella vita, cioè in cui si legge qualcosa. Io trovo sempre meraviglioso questo questo momento di scambio tra un autore e un lettore, che in quel momento si incontrano nella lettura e sarebbe stato diverso in qualunque altro momento e con qualunque altra persona, cioè ogni volta è differente perché ha a che fare quello che si sprigiona da questo incontro con il momento della vita in cui è lettore, come quello che l'autore gli comunica, parla alla sua vita. Quindi la condivisione per me veramente è indispensabile.
E lo diventa anche per il lettore, questa condivisione diventa qualcosa di intenso. E nell'oggi in cui c'è molto meno noi e molto più io, per usare le tue parole, tu sei invece sempre attenta alla società, il collettivo l'hai sempre coltivato, ti sei sempre interessata a ciò che accadeva anche al di fuori dell'ambiente, diciamo, privilegiato in cui ti trovi, ci troviamo, osservando anche gli ambiti meno comunemente frequentati, i luoghi di confine o carceri, o come tuo ultimo libro, Nostra solitudine, anche le zone scomode, zone di conflitto, ambienti fragili. E hai sempre raccontato anche chi sceglie di aiutare gli altri, mettendo a rischio la propria vita, come in quest'ultimo libro. Cosa ti spinge a cercare queste storie e a muoverti in maniera anche scomoda perché ti metti in gioco? Sono posti anche pericolosi.
Ma senti, a parte che non ho mai avuto una percezione di pericolo e secondo me, cioè sicuramente non in carcere, ma neanche nelle zone di guerra, è vero, sono stata in Bosnia alla fine, a Sarajevo, alla fine della guerra e in Ucraina dopo un anno che era scoppiato. Era stata invasa dalla Russia e ora in Cisgiordania. Cisgiordania in teoria non è un posto pericoloso per noi, ovviamente, per noi occidentali e per noi non palestinesi. E quindi, insomma, non è che sono mai stata spericolata, però è vero che ho sempre sentito un desiderio di esserci anche col corpo in posti e con persone di cui certamente possiamo avvertire da un lato la fragilità, dall'altro la differenza. Dicevi giustamente, noi privilegiati che non viviamo in paesi di conflitto, noi privilegiati che non abbiamo i problemi dell'oppressione, della discriminazione, del razzismo, della povertà. Certo che siamo privilegiati, ma sai, non è assolutamente un tema di bontà o altruismo. Nel mio caso è curiosità e bisogno di sentirmi connessa con la realtà del mondo. La realtà del mondo è soprattutto questa. Certo
È ancora una volta condivisione?
che lo è, certo che lo è.
Però in una situazione in cui racconti di questa notte che hai trascorso con questa ragazzina che stava su TikTok nascosta sotto il lenzuolo, è stato ucciso un uomo, comunque non credo molto lontano da dove ti trovavi.
Quella notte io ero da Tuani. Tuani è il villaggio descritto in Otherland, il documentario che ha vinto l'Oscar, quello del collettivo israelo-palestinese.
Sì.
E io sono stata un po' di giorni in quel villaggio insieme a degli attivisti e dei volontari che sono presenti lì da molti anni. Sono i volontari di Operazione Colomba. Sì, purtroppo quando ero lì hanno sparato, un colono ha sparato a un contadino, non l'ha ucciso, l'ha ferita una gamba e questa gamba poi gli è stata amputata. E quella notte, come succede in questi posti quando c'è un'emergenza, tutti vanno a casa della famiglia della persona ferita. In quel caso c'era la moglie perché lui era stato portato in ospedale. Quindi sono andati tutto il villaggio e tutti i volontari sono andati a casa della moglie, perché non è raro che quando succede qualcosa del genere Poi le famiglie palestinesi vengano di notte o attaccate o molestate anche dai coloni che le hanno aggrediti. E quindi io sono rimasta sì a dormire con questa bambina a casa sua. Eravamo in una stanza stranissima perché era una stanza completamente vuota ma tutta foderata come di un'alta moquette marrone, una casa nuova, strana. E quindi c'erano solo due cuscini, due coperte, insomma, abbiamo dormito per terra. Io ho provato a parlare, io so due parole di arabo, le ho dette tutte e due, poi le ho provato a parlarle anche in inglese. Lei in effetti non mi ha risposto, però dopo un po' è uscito una mano, il braccio dalla coperta e mi ha mostrato che era su TikTok. Devo dire, in questo caso mi ha rassicurato. Non ho visto il brutto della globalizzazione, ma ho visto il bello, perché lei in quel momento, e sì, c'è anche questo, lei in quel momento non era sola, non si sentiva sola, si sentiva connessa a una comunità, probabilmente i suoi coetanei, e non era, si sentiva parte di qualcosa.
Facendo riferimento a sentirsi parte di qualcosa, nelle pagine di Nostra Solitudine parli anche delle immagini dei fotoreporter in guerra, dicendo che ti sembrava di sentire ciò che li aveva portati lì. Sentivi una vibrazione, cosa sentivi esattamente?
Beh, sai, questo credo che succeda a tutti quando con l'arte, quando leggiamo, quando guardiamo, quando ascoltiamo qualcosa che sentiamo profondamente. L'arte ha la capacità di arrivarci e di sentirci capiti. E quindi a me è successo, succede continuamente, e in effetti di più con artisti che magari sento più vicini come sensibilità. Nel caso che citi, ero ad Hanoi al Museo dei Resti di Guerra del Vietnam e c'erano le foto di Robert Capa. Robert Capa è morto su una mina in Vietnam, e quindi faceva ancora più effetto vedere lì le sue immagini. E la vibrazione della quale parlo è quella vibrazione che si sente quando appunto ancora una volta si avverte una condivisione con un'opera, con un'immagine, con qualunque espressione artistica. Io mi sono sentita in quel momento vicina alla sua sensibilità, al suo desiderio, ad esempio, di fare la vita che ha fatto, testimoniando le guerre. Credo che ci sia una radice comune in tante forme artistiche, e anche insomma, nel racconto, io sia per generazione che per caso, che mille motivi, non ho fatto l'inviata di guerra, non ho fatto la fotografa. Magari rispetto a quelle che sono le mie curiosità, le mie esigenze di capire anche il mondo e la sua ingiustizia. Magari avrei potuto farlo, ma credo che sia una cosa che è abbastanza comune in chi fa lavori, diciamo, creativi. Io mi esprimo raccontando coi libri, con le parole, insomma, non ero già grande, ecco, quando abbiamo avuto guerre vicine. Appunto, la prima guerra vicina è stata quella in Bosnia per noi, io avevo già 35 anni e avevo preso poi fatto una vita diversa. Io ho cominciato a fare la giornalista a 25-26 anni e subito dopo il praticantato ho cominciato a scrivere soprattutto di libri, e quelli sono stati sempre il mio modo di viaggiare, conoscere il mondo. E sì, ho molto parlato di libri. Anche in televisione, il mio primo programma era a tutto volume, era un programma di libri che andava su Canale 5. Poi quel programma mi ha portato a fare altra televisione, che poi ho fatto per lunghissimo tempo, però sempre con questa radice di voglia di condivisione e di racconto.
È vero, e parlando di condivisione, ma anche di parole che per te sono sempre state essenziali, tu menzioni anche parole, la versione italiana di Word per giocare con WhatsApp e indovinare una parola al giorno. E tu dici, nelle parole c'è tutto, è un gruppo WhatsApp che condividi con la tua famiglia, no?
Sì, stamattina le ho appena fatto. Purtroppo ci ho messo quattro mosse per indovinare la parola.
E tu dici, nelle parole c'è tutto, ci sono la vita, i ricordi, le relazioni, l'inconscio. Posso rinunciare a condividere immagini, ma non posso rinunciare a condividere parole.
Beh, per me, e devo dire anche per altre persone della mia famiglia, le parole sono proprio un po' un'ossessione. Quando ero piccola io non c'era internet, c'erano i libri. Io sono diventata una bambina ossessiva molto presto, che è una mia caratteristica, e ho letto tutto quello che c'era in casa 10 volte. E quindi le parole sono la cosa che mi è in assoluto più familiare. Io ad esempio non ho uno sguardo, c'è chi ha uno sguardo per immagini che vede, no? Insomma, architetti o insomma c'è chi vede le cose, io vedo le parole, quasi non mi accorgo a volte delle immagini, della parte visuale, quindi quello è proprio il mio. Non so, è come se io avessi cominciato a fare sport fin da piccolissima, no, nuoto, ho iniziato a nuotare a 5 anni e l'elemento dove mi sento meglio, che riconosco e che conosco è l'acqua, per me sono le parole. E Word, sì, è un rito familiare iniziato da mia nipote, quella più grande, e che coinvolge poi le ragazze della famiglia, poi a un certo punto è entrato anche suo figlio, suo marito, quindi abbiamo anche due uomini presenti nella chat, siamo molto molto competitive, e quindi anche perché la nipote grande è la più brava, spesso riesce in due mosse, molto più, anche in tre, ma a volte anche in due, indovinare la parola,
Però una volta l'hai
caspita.
battuta.
Eh sì, una volta l'ho battuta anche di più ormai, ma non mai sempre lei la numero uno. Devo dirti che quando si indovina la parola in due mosse, cioè proprio è una grande
Soddisfazione.
soddisfazione. Sì.
Adesso che hai approfondito il tema della solitudine, lo dicevamo, qual è stato il primo momento? Tu a Londra parli di un fastidio avvertito proprio con il corpo dalla
Sì.
solitudine.
Sì, è vero, perché scrivendo questo libro mi sono chiesta quando ho cominciato a soffrire la solitudine, a sentirmi sola, e mi sono ricordata che da bambina e da ragazzina, nonostante fossi parecchio sola, ma non la soffrivo per niente, cioè mi trovavo molto bene nella mia solitudine, che era poi affollata di libri, insomma, i miei genitori, mia sorella, il mio gatto. Il mio gatto Micione per me era un fratello, i cugini d'estate. Non sentivo, non ho mai sofferto la solitudine, anzi l'ho abitata con parecchia soddisfazione. E quindi mi sono ricordata che la prima volta che mi sono sentita sola è stato probabilmente un inverno che ero a Londra. Da ragazza sono andata a lavorare a Londra, a 20 anni, e il primo inverno che ero lì, Natale, il primo Natale lontano dalla famiglia, però non ero particolarmente turbata perché mi era piaciuta moltissimo Londra, mi ero proprio innamorata della città appena arrivata, e io da Ferrara, oh, ero proprio entusiasta di questa scoperta di città metropolitana, e però per caso un amico mi dice: "Ma perché non vai a pranzo da questi amici miei?" Io vado a pranzo da questi amici che avevano di questo amico, quindi persone che non conoscevano, una coppia, due ragazzi bellissimi, con una bella casa, una bella tovaglia, una bella apparecchiatura, e soprattutto in coppia. E io, che ai tempi ero un po', sai, erano gli anni 80, io ero un po' pancheggiante, con uno strano taglio di capelli, vestita un po' strana, abitavo in una stanzetta a West Kensington dove mettevo le monete per accendere il riscaldamento, con una cucina condivisa, il bagno condiviso, e mi piaceva moltissimo, però nel paragone con quei due Improvvisamente mi sono come vergognata della mia solitudine e quella è stata la prima volta che ho provato questo senso di solitudine come qualcosa di vergognoso, di cui vergognarsi. E poi recentemente un'amica femminista mi ha detto: Ah, ma guarda, la coppia è un'istituzione feroce con la donna sola, che può rappresentare un rischio per la coppia, appunto, tutte cose a cui non avevo mai pensato, naturalmente, però evidentemente avevo sentito anche una sorta di aggressività da parte loro, o non lo so, evidentemente aveva a che fare con qualche mia fragilità questa sensazione. E comunque sì, è stato quello il momento in cui ho sentito per la prima volta il peso della solitudine, quindi ero già molto grande. Avevo 20 anni.
E poi c'è anche la frequentazione, lunga frequentazione che tu hai coltivato con le carceri, ti sei concentrata su questo tema in particolare nel libro precedente, ma anche lì nello spazio di reclusione, una frequentazione lunga poi, perché tu parli di un primo fidanzatino quando eravate giovanissimi, 17-19 anni, che finisce in prigione qualche mese, e poi a 25 anni decidi di conoscere meglio questo mondo, di frequentarlo. Poi questo scambio epistolare con Scotty, questo ragazzo nel braccio della morte, nel Texas. Anche in questi spazi tu avevi parlato di avvertire la solitudine nella reclusione, nell'isolamento. Che tipo di solitudine era quella?
Ma allora, qui è diverso perché frequentando le carceri ho cercato di capire e di approfondire quanto l'isolamento possa essere una forma di tortura, e in realtà lo è, ma non apparteneva a me, appartiene alle persone sottoposte a isolamento. Io per scrivere Ogni prigione è un'isola ho cercato il più possibile di ricreare una forma di isolamento, un po' andando a scrivere su un'isola piccolissima e un po' disagiata da raggiungere. Mi è anche capitato di rimanere chiusa dentro un armadio per molte ore. Mi ricordo
Aiuto!
che quella sì, non sull'isola, questo a casa mia, e mi ricordo che quella volta ho pensato: guarda com'è terribile, perché ero solo in casa e se non fossi riuscita a uscire sarei rimasta fino al giorno dopo chiusa dentro. Era una cabina armadio, ma era piccola, e quindi mi sono resa conto di quanto mi sentivo derelitta. Nessuno al mondo sapeva che ero lì dentro. E non è stato bello, devo dire. Poi sono riuscita a evadere dopo 3 ore in cui ho provato ogni modo possibile. L'isolamento è una forma di tortura per chi ci viene costretto, naturalmente non lo è per chi lo sceglie. Io personalmente non sento mai solitudine quando vado in carcere, perché anche lì è sempre grandissimo scambio con chi ci vive, non solo le persone detenute, ma le persone che ci lavorano. Il carcere è un mondo pieno di dolore, di ingiustizia, ma anche di umanità. E farne parte, anche solo per poche ore, fa sentire non soli, coinvolti, parte di un gruppo, parte di una situazione identitaria.
È questo che porti
Sì.
a casa, questo aspetto?
Beh, guarda, porto sicuramente sempre a casa qualcosa, molto più di quello che do, credo. Si esce dal carcere sentendosi di aver partecipato a uno scambio umano, questo sì.
Scambio umano che poi è un po' la costante delle tue esperienze, delle tue pagine, della ricerca che fai anche nella tua vita, oltre a uno sguardo molto profondo al tuo mondo interiore, perché poi c'è anche il racconto del tuo rapporto con lo psicoanalista che frequenti, e quindi stai facendo anche questo viaggio, probabilmente da anni, di scoperta interiore. Tra l'altro, tu torni spesso a condividere anche un aspetto molto sensibile, che è quello del trauma, un trauma che forse stai ancora ricercando, di cui stai ricercando l'origine, e forse non deriva neanche dalla mamma, ma dal trauma che la mamma forse aveva vissuto. Questo è un viaggio che ti accompagna nella solitudine, quella anche bella della ricerca, dell'approfondimento, Daria Bignardi.
Ecco, questa cosa che i traumi possono addirittura esserci stati trasmessi dai nostri genitori e dai nostri nonni è qualcosa che ho sempre sospettato. Dopo il mio primo libro, che era un memoir, si chiamava Non vi lascerò orfani, e lì parlo della mia famiglia, ma dopo ho scritto diversi romanzi e mi rendo conto che in alcuni di questi c'era molto forte questo tema del trauma che si trasmette per generazioni. Detto questo, quando ho trovato un terapeuta che lui faceva MDR, mi ci aveva mandato il mio psi, a un certo punto sono un po' preoccupato perché gli sembrava che non venissimo a capo di un trauma particolarmente ostinato. Allora, come si fa con certe macchie ostinate, che si cerca un prodotto specifico, mi aveva detto: ma potrebbe, decidiamo di lei, ad andare da questo esperto di MDR, a vedere se lavorate su quel trauma specifico. E io ci sono andata e questo specialista mi ha detto: eh sì, bisogna fare un lavoro per cercare di rivivere i propri traumi, i traumi di quando si erano piccoli, ma addirittura potrebbero essere traumi che arrivano da quando uno era un feto nella pancia della madre, o addirittura dalla madre. E io lì sono scappata, ho detto: ma non ce la posso fare a rivivere addirittura i miei traumi di feto e di mia madre, non ce la posso fare. Cioè, posso immaginare in un romanzo che i traumi si trasmettano di generazione in generazione, ma io non voglio rivivere i traumi di mia madre. Credo che sia vero, che sia assolutamente plausibile. Infatti, ecco, sciogliere i nodi, capire, essere consapevoli di qualunque cosa è certamente qualcosa che ci aiuta a vivere.
Beh, le nuove frontiere della psicoanalisi dicono che effettivamente è possibile trasmettere il trauma o insomma il vissuto. Quindi è plausibile, anche se questo psi dell'EMDR non le era simpatico.
No, era molto buio, sia il suo studio che il suo sguardo, e quindi sono scappata e mi sono detta: senti, se ce la fanno sopravvivere. In quel momento poi stavo intervistando, incontrando persone come Wael Al-Dadou, il giornalista di Al Jazeera che ha avuto la famiglia sterminata, l'abbiamo visto nei suoi video mentre cercavano le macerie, moglie, figli, e proprio in quei giorni l'avevo incontrato e mi sono detta: caspita, ma senti, se uno come Wael sopravvive ai suoi traumi, se sopravvivono ai traumi i partecipanti, i figli di quelli che sono state vittime dell'olocausto, potrò io convivere con qualche piccolo trauma che ingiallisce il mio corredo genetico. Devo assolutamente farcela, e da sola. E così ho deciso di fare.
E ti capita di incontrare persone che sono stato, che vanno nel paese delle tenebre, le riconosco, scrivi, nei loro occhi c'è qualcosa, credo che anche loro vedano qualcosa in me, è un riconoscimento silenzioso di cui non si può parlare.
Ma in realtà, guarda, queste parole sono di Naige Sinnaud, del libro Triste Tigre, che cito a un certo punto, un romanzo, non è un romanzo, in realtà è bello come un romanzo, ma è purtroppo una cosa che le è successa davvero. Naige Sinnaud è una scrittrice francese che ha raccontato 30 anni dopo di un abuso subito lungamente quando era bambina, dai 7 ai 14 anni, da parte del patrigno, il marito di sua madre. E in questo romanzo bellissimo che è Triste Tigre, usa queste parole per dire: io sono stata nell'altro posto, che è il posto appunto del dolore, delle tenebre, e so che questo fa di me una persona diversa, dalle altre, e che ci sono altre persone come me che sono state in quell'altro posto e noi ci riconosciamo. Ho citato le sue parole perché, nonostante io non abbia mai avuto, per fortuna, traumi così devastanti, però credo che in realtà tutti noi ci sentiamo diversi. Cioè, me lo sono chiesta e mi sono anche risposta, cioè che piccoli e grandi traumi, anche se appunto dobbiamo fare di tutto per disinnescarli, però anche riconoscere, comprendere i propri piccoli traumi, cioè non esiste una gerarchia del dolore. Se si soffre, se ci si sente diversi, se ci si sente di essere stati nell'altro posto, Senza drammatizzare questa condizione, ma semplicemente cercando di capirla proprio per aprirsi al mondo. A un certo punto dico che la solitudine è anche un posto dove ogni tanto ci si può rifugiare per stare in silenzio e ascoltare meglio il battito del cuore del mondo.
È molto bello. E questa è la solitudine per te soprattutto.
Ma sai, dipende, come per tutti, lo dice anche la Treccani, no? C'è la solitudine nera e la beata solitudine. Ci sono dei momenti in cui la solitudine è un peso, è una vergogna, induce un sentimento di tristezza, e ci sono dei momenti in cui non c'è niente di più bello che la solitudine beata dello stare con se stessi, con i propri ritmi, con il proprio mondo interiore.
Ci sono molte etimologie in effetti riportate all'inizio dei capitoli. Anche qui torna l'importanza della parola nel suo significato profondo.
Sì, ci sono diverse parole che ho sparso qua e là, la parola malinconia, la parola prigioniero, la parola solitudine, la parola esule. Mi sono servito ogni tanto come traccia, perché questo libro è fatto di tanti strati, cioè la solitudine interiore, personale, privata, è sempre frutto in qualche modo di un'oppressione che può essere anche l'inconsapevolezza. E poi c'è la solitudine di quando ci si rende conto che c'è un mondo là fuori che a volte, non a volte, che contribuisce a farci sentire soli. Il capitalismo e la globalizzazione, che detto così sembrano parole astruse e lontane, ma invece alla fine poi sono, banalmente, gli oligarchi della tecnologia sfruttano la nostra solitudine e ci fanno un sacco di soldi. Esserne consapevoli aiuta a farci sentire meno soli, capire che anche il capitalismo contribuisce facendoci sentire la necessità di una serie di merci o una serie di cose di cui in realtà non abbiamo bisogno, o insomma non è che se non le abbiamo siamo insufficienti o non possiamo vivere come gli altri. Insomma, ci sono tanti aspetti, non lo dico io, non lo scopro io, del capitalismo che contribuiscono a essere alienanti per gli individui. Esserne consapevoli aiuta a controllarli.
Infatti, a un certo punto, per queste motivazioni, Daria Bignardi decidi di staccare con i social.
Sì, in realtà è stata una frana perché volevo staccare. Ho fatto proprio questo pensiero, sai, gennaio, inizio d'anno, anno nuovo, vita nuova. Ah, basta, adesso proprio questa cosa qua.
I famosi
Adesso
buoni
che
propositi.
i buoni propositi, soprattutto c'è stato un momento in cui le cose che diceva e faceva Musk erano insopportabili. Allora uno dice: ma come faccio a ribellarmi a tutto questo? Sai che c'è? Lascio i social, così almeno non contribuisco. E mi sono resa conto che potevo, in effetti, Facebook l'avevo già lasciato, X anche, TikTok non l'ho mai frequentato, di Instagram potevo fare a meno, però mi sono resa conto che anche WhatsApp è un social media e dei WhatsApp non riesco a fare a meno. Non solo per il gioco delle parole, ma perché mi tiene collegata tutto il tempo con tutte le persone a cui voglio sentirmi vicina, mi fa piacere che mi sentano vicina. E quindi lì mi sono arresa e ho detto: no, WhatsApp me lo tengo.
E infatti poi allo psi avevi raccontato dell'attacco di tristezza che ti era venuto in Vietnam, proprio al pensiero di lasciare i social.
Eh sì, perché mi sono detta, ma vedi che è un'altra dipendenza. Prima accennavo, no, ai libri, e non scherzo, io sono stata una lettrice compulsiva, avevo bisogno di leggere. Io mi ricordo da ragazza quando i libri finivano, che andavo a cercare i libri usati, avevo proprio bisogno di parole. Leggevo l'etichetta dell'acqua minerale, leggevo i cartelli, avevo bisogno di parole. Evidentemente ho una personalità, diciamo, tendente alla dipendenza e naturalmente, e quindi ovviamente sono molto preoccupata delle dipendenze. E quando mi sono resa conto che semplicemente perché avevo deciso di lasciare i social, mi era piombata addosso la tristezza, mi sono preoccupata, ho detto, eccola là, abbiamo trovato un'altra dipendenza.
Poi però dici anche che è normale avere delle dipendenze.
Ma certo, alla fine se ci pensiamo siamo tutti dipendenti da qualcosa, che sia un rapporto con qualcuno, che sia, vabbè, c'è chi purtroppo ha dipendenze serie e molto invadenti come l'alcol, le droghe, il fumo, però anche ci sono dipendenze più sottili come quelle appunto dai social, da internet, dallo shopping, dal cappuccino, a quel punto insomma forse qualche piccola dipendenza ce la possiamo concedere se non fa male.
I cappuccini sono molto frequentati da Dario Bignardi.
Sì, in realtà è stato buffo perché non avevo l'abitudine del cappuccino, ma l'ho presa in Vietnam, dove fanno un cappuccino buonissimo. E quindi poi ho continuato, tornata a Milano e mi sono. Io frequento il bar, mi piace, il bar è appunto un luogo di aggregazione, un luogo dove incontri persone che magari nella tua bolla se no non vedresti, non incontreresti. Quindi mi capita di fare colazione nel bar, di magari fermarmi a scrivere in un bar. E quindi ho affinato la mia richiesta di bevanda. Quindi in Vietnam ho scoperto il cappuccino, quindi tornata, non è che l'ho scoperto, lo conoscevo, però magari non avevo l'abitudine di berlo. Tornata a Milano ho cominciato a ordinarlo, poi mi sono resa conto che c'era troppo latte. E allora ho scoperto il macchiatone, poi ho scoperto che c'è il marocchino che è ancora più buono. E poi, come sai, ho avuto anche una brutta avventura in un bar con un barista, e lì è andato un momento in crisi anche questa dipendenza.
Poi però l'hai perdonato, c'è stato uno scontro, ma alla fine sei tornata perché volevi chiarire in fondo, volevi.
Sì, ma è stata. Un giorno in questo bar, che tra l'altro è sotto lo studio del mio psi, e quindi naturalmente poi ne ho parlato subito a lui, un barista a cui avevo chiesto in quel bar, cioè nella mia fase marocchino ma senza cacao, perché volevo un caffè con un po' più schiuma ma senza cacao, in quel bar lì mi avevano detto, guardi, si chiama Monte Carlo, benissimo, mi vergognavo un po', mi sembrava una cosa stupida da dire, ma da allora in poi ho sempre chiesto il Monte Carlo. Un giorno questo barista mi prepara Monte Carlo e ci mette il cacao, io gli dico, ma no, guardi, non ci va il cacao, e lui mi ha aggredito, si è messo a urlare. Vuole che io non sappia come si fa un Monte Carlo, ma urlava, è stato molto aggressivo. Io mi sono spaventata, però anche insomma risposto e insomma ho cercato di non di avere un dialogo che era impossibile perché lui era diventato violento, quindi poi me ne sono andata e però poi mi sono spaventata perché mi sono detta non c'è una spiegazione a questo atteggiamento se non col fatto che forse questo signore mi aveva vista in televisione e gli stavo antipatica. Questa cosa mi ha spaventato per diversi motivi, un po' perché il tema del pregiudizio. C'è un pregiudizio positivo e c'è un pregiudizio negativo. Il pregiudizio ce l'abbiamo sempre rispetto alle persone che crediamo di conoscere, perché magari le abbiamo viste da qualche parte, oppure hanno un'immagine, una fama, ce l'abbiamo nei confronti di popoli e di ma anche nei confronti di appunto qualcuno che abbiamo visto al cinema, in TV, pensiamo di conoscerlo perché l'abbiamo visto in un certo modo. E mi sono detta, ma caspita, magari un giorno questo lo incontro e che ne so, mi dà un pugno per strada perché evidentemente non mi può soffrire se mi ha risposto così. E poi mi ha anche particolarmente fatto soffrire perché questo signore aveva un aspetto che vedi io col pregiudizio, oppure io nei suoi confronti, ho creduto di riconoscere, cioè da ex detenuto, perché insomma, frequentando le carceri da 30 anni, un po' ho idea che c'è una tipologia prevalente, soprattutto rispetto ai detenuti italiani, ecco, perché adesso in carcere un terzo delle persone sono giovani stranieri, però diciamo i detenuti italiani possono corrispondere anche una certa fisicamente al 70%. Questo signore aveva i capelli rasati, aveva un grande tatuaggio sul collo, aveva i denti un po' malmessi e io quando l'avevo visto avevo pensato, ma guarda che bravi in questo bar che fanno probabilmente lavorare persone ex detenute, reinserirle. Mi ero fatto tutto un film. Poi questo signore invece mi ha aggredito verbalmente. E io mi sono detta, ma caspita, io conosco il tuo mondo meglio di quello della TV, dalla quale tu probabilmente pensi che io venga, chissà con quali privilegi, chissà quali superficialità. Quindi mi ero anche un po' offesa, oltre che spaventata per l'aggressività. E poi ovviamente ne ho parlato col mio psi.
È anche un po' incompresa perché in fondo no,
Ma
no.
quello è normale, ma cosa ne può sapere quel signore di chi sono io? I miei lettori sanno qualcosa di me, senz'altro, perché in un libro, soprattutto questi miei ultimi tre libri che sono scritti in forma di personal essay, ci si dà completamente senza vergogna e quindi il rapporto col lettore diventa intimo. Ma se uno mi vede in televisione, si ricordava di me, magari che ne so, le invasioni barbariche, con i tacchi, il vestito nero, magari un po' caustica, ci sta che gli fosse antipatica, no? Quindi non, di questo non mi stupisco. Tutto sommato è normale, naturalmente non è normale che per questo mi aggredisca, infatti poi ho pensato che probabilmente stava facendo un uso di sostanze eccitanti o qualcosa del genere, perché insomma non c'è spiegazione se no per una tale aggressività. Però a questo sono abbastanza abituata, anche se devo dire, incontro tante persone, che magari che hanno apprezzato il mio lavoro, però certamente se l'immagine mia che passa dalla TV non è certamente quella che corrisponde alla mia, diciamo, intimità, ecco.
È certamente parziale, sì, è vero, perché poi nei libri invece emerge molto, molto altro. Parlando della tua infanzia, ci sono anche dei ricordi. Tu racconti di essere stata una ragazzina serena, non triste, a parte le preoccupazioni per le ansie, di tua madre, però parli del gatto che veniva a leccarti le lacrime quando piangevi e dici che piangevi spesso. Tua sorella ti chiamava Melania, perché piangevi spesso?
Ma perché ero una bambina piagnucolosa? No, no, guarda, io intimamente da bambina stavo bene, ero serena. Sì, diciamo che ero sempre un po' preoccupata per mia madre, perché mia madre soffriva di ansia ossessiva, era ansiosissima e quindi io proprio da piccolissima ho imparato a dovermi preoccupare di lei, cioè io mettevo indietro la sveglia di 10 minuti la sera, perché mio padre faceva il rappresentante, se alle 8 non era tornato a casa, noi stavamo a Ferrara, quindi c'era la nebbia, lui era in giro in macchina, se alle 8 in punto lui non era in casa, mia madre impazziva, perdeva la testa, cioè ci prendeva, ci portava in macchina a cercarlo tra le nebbie della pianura padana, una roba folle. Quindi ovviamente questa cosa mi ha sempre molto preoccupata. Ecco, io sono cresciuta pensando di dovermi occupare di mia madre, ecco, non mai sentendomi protetta. Ciò nonostante, non so perché comunque, se perché comunque era una famiglia, a parte questa cosa di mia madre, era una famiglia sana, una famiglia affettuosa, c'era un padre, una madre, una sorella, un gatto, questo gatto mi ha veramente molto, dato molto affetto e amicizia. Io veramente lo pensavo come un fratello, perché l'abbiamo trovato che io avevo 5 anni e lui è vissuto 21 anni, quindi sono cresciuta con lui, anche perché mia sorella aveva 10 anni più di me, a un certo punto si è sposata, mentre invece il gatto c'era sempre. Eravamo io e lui e siamo sempre stati molto intimi. E quindi no, ricordo una vita bella, anche una. Ma credo che i libri, sai, mi abbiano aiutato tanto a sentirmi sempre. È stato molto divertente avere tutto quel tempo per leggere, in quella situazione protetta che era piccolo appartamento in una città immersa nella nebbia.
Il mondo animale, hai citato il gatto, è molto presente nelle pagine di questo tuo ultimo libro. Nel tuo ideale di buon ritiro ci sono cani, gatti e conigli che corrono nei prati, ma poi racconti anche di questi sguardi, anche dialoghi con il mondo non umano, cani, un pappagallo, un gorilla. E c'è anche un momento di grande dolore che affronti o comunque accompagni quando tutto sta crollando con una sorta di altarino animista, tu lo descrivi così. E ti informi anche sui cani, ci rifletti. In questi anni hai spesso desiderato avere un cane, ma poi fra molti dubbi non lo hai ancora preso. Cosa rappresenta per te il mondo animale con il quale sembri avere un dialogo profondo e istanti di comune sentire?
Beh, sai, anche qui credo che dipenda tutto da come cresciamo. Io sono cresciuta con questo gatto e poi la parte più bella della mia infanzia ha molto a che fare con la casa dei nonni in campagna. Mio nonno era veterinario e loro abitavano in una casa ai piedi delle colline bolognesi dove c'era un giardino, dove c'erano le galline, c'era il maiale, le capre, i gatti. Mio padre poi era un rappresentante di Mangimi, quindi lui adorava il suo lavoro, andava per le stalle, le mucche, i pulcini, i conigli. In più la mia cameretta di Ferrara guardava a una specie di mercato ortofrutticolo. Io avevo proprio la vista sul suo prato dove c'erano proprio i conigli che correvano, il cane, il gatto. Quindi ho sempre sentito il fascino e la vicinanza del mondo animale e questo senso anche lì di comunione. Mio padre era così, qualsiasi cane che incontrava, soprattutto lui aveva la passione come me dei cani da pagliaio, sai, quelli piccoli, gialli, brutti. E quando loro vedevano lui, gli saltavano in braccio, cioè proprio c'era un lui li chiamava tutti Giovanni. Ehi Giovanni, vieni. E il mio sogno è di prendere in casa un Giovanni. Solo che ho qui davanti a me in questo momento il motivo per cui non lo prendo. Obama, che è il mio gatto tigrato, è alto e magro, questa è l'unica cosa che ha in comune con l'ex presidente, ed è stato preso proprio quel giorno là in cui non si parlava d'altro,
Sì.
che ha 17 anni e invecchiando tra l'altro è diventato un po' strano, non so se dirti dispettoso, perché poi gli esperti dicono che non sono dispetti quelli che fanno quando appunto ti fanno magari la pipì sul letto, sul divano, sul tavolo. È un segno di stress. Non so di cosa debba essere stressato perché fa una vita meravigliosa, c'è cioè al balcone, gli compro delle cose buonissime da mangiare, lo
Tutti
coccolo.
vorremmo essere il tuo gatto.
Guarda, anch'io vorrei essere lui, però lui da un po' dà dei segnali di fastidio, quindi ho pensato che se prendessi il cane che desidero tanto, credo che ne morirebbe di dolore, visto che a 17 anni non è il caso di fargli questo dispetto. E poi ammetto che non avendo mai avuto un cane, non so neanche se sono in grado di educarlo, quindi mi piacerebbe molto, ma non sono neanche sicura che sarei capace, anzi sono abbastanza sicura che non sarei capace di educare il cane. Non sono granché come educatrice, sono una mamma molto affettuosa, adesso parlo dell'educare i figli, ma non di quelle che fanno fatica a dire no, che sono contraddittorie, tutti gli errori che io sento citare, che si fanno ad esempio educando gli animali, no? Che bisogna essere coerenti, se gli dici no una volta devi dire no sempre, io invece sono la tipica mamma che dice un sì, poi un no, poi cioè manda un po' in confusione i figli. Figurati cosa farei con gli animali.
Però sei piccola nota biografica che inserisco. I miei animali adottati sono sempre cresciuti montessorianamente, diciamo. Quindi c'è anche una cosa molto bella che tu dici a un certo punto, che in fondo potrebbe essere semplicemente un riconoscersi, si impara a convivere conoscendosi.
Guarda, se tu parli con i canari, cioè persone che hanno i cani, lo farai, sei degli animali anche tu, ci sono veramente due scuole. C'è la scuola di chi dice, appunto, bisogna essere coerenti, educarli bene, essere rigorosi, e c'è chi invece dice, e io spero abbiano ragione quelli, che Così come coi figli, no? È difficile che uno abbia dei figli che gli sono antipatici, che ci si riconosce e ci si prendono le misure e che alla fine si sta bene insieme, in qualunque modo. Spero che sia così. Spero che così come James Hillman dice dei figli, no? Che dice, sai che i genitori si sentono sempre in colpa, e lui dice: ma no, ma ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che gli rovini la vita, così come la nostra vita deve essere rovinata perché noi diventiamo noi stessi. Io con questa frase di Hillman ho fatto la pace con mia madre, ho fatto la pace con il mio essere madre. Banalmente si dice che si sbaglia sempre, e Hillman aggiunge: ed è bene così, perché bisogna sbagliare perché poi le persone appunto facciano i loro percorsi. Ecco, spero sia così anche per gli animali. Quando prenderò un cane, magari gli rovinerò la vita, no, anzi, qui che secondo me succede il contrario, che il cane mi rovinerà la vita, così come la mia vita deve essere rovinata perché io diventi me stessa. Quindi dopo mia madre avrò un cane che mi rovina la vita.
Un'ultima cosa, un ricordo dell'Amazzonia che è tra i primi ricordi, le prime suggestioni che offri in queste pagine. Qual è il tuo ricordo, la tua Amazzonia? Parli di una foresta tenuta pulitissima con grande attenzione, grande rigore, grande rispetto.
Beh sì, ho scoperto che le persone che vivono nei villaggi più remoti dell'Amazzonia, per loro la foresta è la loro casa e la tengono pulita come noi teniamo pulito il bagno. Magari la loro capanna è disordinata, ma quello non è casa loro. La casa è la foresta e quindi la tengono in un modo perfetto. Andare di notte con una persona nativa in canoa nella foresta allagata, nel silenzio, interrotto solo dal suono della pagaia nell'acqua, degli uccelli notturni, guardando gli occhietti dei caimani che si illuminano attorno con un magari cobra bianco che pende da un ramo, è sicuramente un'esperienza meravigliosa. Perfettamente
E come ti senti in quegli istanti?
bene, connessa al cuore del mondo.
Ti chiederei di commentare quest'ultima frase per salutarci, queste tue righe. Quando sono in buona, mi sembra che dietro ogni angolo, su ogni marciapiede, ogni treno ci sia qualcuno a cui dare e chiedere amore e che non ci sia niente di più bello che amare l'umanità intera e sentirsi riamati dal primo che passa.
Beh, è proprio così, quando si è in buona, appunto, quando si è in buona, quando si è fortunati, quando si sta bene, però non c'è niente di più bello. A me è capitato spesso di sentire che mi aiutava, cioè che quando c'è bisogno d'aiuto è più facile che ti aiuti uno sconosciuto, una persona che passa di lì o la prima persona che passa, magari anche tra i tuoi amici, che dare sempre la responsabilità alle famiglie. Le famiglie sono meravigliose, c'è il meglio e c'è il peggio, e non si può neanche chiedere troppo alla famiglia, mentre l'umanità, secondo me, vede, provvede. Se ci si sente connessi agli altri e al nostro aspetto più, magari più fanciullesco, più autentico, ma anche più ben disposto nei confronti degli altri, si possono fare scambi veramente molto belli.
Grazie Daria Bignardi per questo incontro intenso, sincero e profondo.
Grazie, grazie, grazie a te, grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato.
E ricordiamo che quanto detto, oltre a molti altri racconti che evidentemente non riuscivano a stare in questo spazio, sono raccolti nel libro Nostra Solitudine, lo pubblica Mondadori. Grazie per averci seguito, da Michela Daghini, un saluto.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine. if you go with snowflake storm. When the river's freezing, summer ends. Please see she wears a coat so warm to keep her from the howling winds.
Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair